Noi ti lodiamo e ti benediciamo, oh Padre, tu che ci ricolmi di ogni gioia e di ogni dono nello Spirito, perché tu ci vuoi figli, ma figli maturi. È vero che Gesù ci dice: se non diventerete come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli, ma tu ci chiedi che questa infanzia sia un'infanzia spirituale, non una adolescenzialità immatura. Aiutaci a scegliere ciò che è secondo il tuo cuore e non ciò che è secondo i nostri desideri. Grazie Signore Gesù, perché tu, che sei venuto a condividere la nostra vita, ci hai insegnato con il tuo stile, con le tue scelte, che ciò che conta è entrare nei progetti del Padre, e ci ha insegnato una maturità umana che noi non abbiamo mai sospettato, il coraggio di giocarsi fino in fondo, mettendosi in discussione davanti a un progetto che è più grande di noi, il progetto del Padre. Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ciò che è del Padre mio e ciò che è mio è del Padre. Grazie perché tu, Signore, continui a riportarci al centro di tutto, cioè questo regno che tu hai annunciato è il regno che è Dio, è l'amore di Dio che deve regnare nel cuore dell'uomo. Grazie perché portandoci a questa verità ci fai superare tutti i sentimentalismi, tutte le emozionalità che rischiano di fuorviarci, di farci confondere e di farci credere che ciò che vale è ciò che sentiamo, non ciò che è. Ti ringraziamo Spirito Santo perché tu non sei un sentimento, non sei un'emozione, ma sei una persona divina. Ti ringraziamo perché tu operi in noi anche quando noi non ce ne accorgiamo, anzi proprio quando noi non sentiamo nulla. Sei un po' come il cuore del nostro cuore. Il problema non è quando il cuore non si sente, ma quando si sente. Quando si comincia a sentire il cuore vuol dire che sta andando fuori fase. Il problema vero non è quando lo Spirito Santo non si sente, ma quando lo sentiamo, c'è da dubitare che sia Lui. O Spirito Santo, ti chiediamo di aiutarci a discernere ciò che è tuo e ciò che invece è frutto della nostra fantasia o frutto addirittura di illusioni del nemico, il quale cerca di distrarci e di portarci fuori dalla stretta retta via. Donaci quindi questa maturità che ci fa comprendere ciò che viene da Gesù e che quindi è tuo ed è del Padre. O Maria, tu che hai scelto totalmente il tuo dono al Padre, lì dove sei stata mandata, lì dove sei stata richiesta, aiutaci a riconoscere i doni di Dio che sono per la nostra situazione concreta, per il nostro oggi, per quella vocazione a cui tu, per quella vocazione a cui il Padre ci ha chiamato e a cui tu sei stata fedele fino in fondo, anche nei momenti di difficoltà. Amen. Dicevamo, siamo ai versetti 18-21, tre versetti in tutto, ma credo che anche questi saranno abbastanza profondi e impegnativi, a cui ho dato il titolo Carismi e maturità, cioè doni dello Spirito Santo e maturità. Allora Paolo, vi ricordate, siamo arrivati al punto in cui dice: tu puoi fare un bel ringraziamento ma l'altro non viene edificato, e quindi tu puoi cadere nella trappola del sentimentalismo, ma io sento, lo Spirito mi ispira così. Ricordate una cosa molto profonda, importante: il primo concilio di Costantinopoli, siamo nel IV secolo, quindi molto lontano, ha proclamato quello che noi diciamo nel credo, lo Spirito Santo è una persona divina, procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Era un concilio che è nato contro gli euchisti, non so se sapete chi sono gli euchisti, erano un gruppo di persone, notate bene che è una eresia abbastanza diffusa che poi è stata, come dire, si è ripetuta nel tempo, quindi sì, siamo nel terzo quarto secolo, c'era già questa eresia, poi arriverà ancora, ecco, il quietismo in Francia, lo Spirito Santo che ti dà quiete, pace, no? Arriverà con gli alumbrados in Spagna, ai tempi di Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, accusati loro stessi di essere degli alumbrados, addirittura Sant'Ignazio che era di una rigorosità intellettuale incredibile, che addirittura negli esercizi, ricordate che Sant'Ignazio dice, Spagna parla chiaro, cioè gli esercizi spirituali, cioè il discernimento è per evitare di lasciarci portare dalle emozioni e cominciare invece a capire ciò che è di Dio senza lasciarci trascinare dalle nostre emozioni, perché le nostre emozioni ci possono fuorviare. Il diavolo è un maestro di effetti speciali. Allora, cosa dicevano questi euchisti? Dicevano che lo Spirito Santo è una emozione che io posso avvertire, è una situazione di pace in cui posso esultare, è uno star bene per cui io ho la percezione che lui ci sia, lo sento, 200, 300, 400. Boh. Niente di tutto questo. Il concilio primo di Costantinopoli, il primo concilio di Costantinopoli dice che lo Spirito Santo è una persona divina, quindi è indipendente dal tuo sentirlo o non sentirlo. Il non sentirlo non vuol dire che non c'è, anzi, e qui vorrei ricordare una storiella dei padri del deserto. Un giorno un giovane padre del deserto, allievo, domandò al suo padre spirituale: padre, parlami dello Spirito Santo. E lui gli dice: bene, vieni con me domani mattina prestissimo, alle 3 ci alziamo e ti parlerò dello Spirito Santo. E cominciarono a camminare nel deserto, alle 3 del mattino, poi sulla duna, poi sopra, giù, finalmente verso le 4, 4 e mezzo arrivano al sorgere del sole in cima alla duna e gli sta giù. E questo guarda laggiù, la vedi quella colomba? Sì, se tu ti muovi scappa, così è dello Spirito Santo, cioè quando c'è agitazione non è Spirito Santo, quando c'è emozionalità spinta non è Spirito Santo, quando è sentimentalismo non è Spirito Santo, Spirito Santo è nel silenzio, è quando non senti niente. Lo Spirito Santo spinse Gesù nel deserto, ma come nel deserto? Certo, lì lo Spirito Santo lo spinse nel deserto, ricordate San Luca? È ben chiaro questa cosa qui. Lo Spirito Santo non è un'emozione, lo dicevo prima, quando devo aver paura, quando sentite il cuore battere, penso no, io soffro di scompensi cardiaci e quando sento che batte vuol dire che sta andando fuori fase, è quello che è pericoloso. Quando non lo sento va bene. Quando vi accorgete che l'acqua è preziosa, quando c'è il blackout, no? Nessuno dice mai: grazie Signore, ho aperto il rubinetto e ho avuto fuori l'acqua. Ma quando manca per 10 minuti l'acqua, ecco, sono già 10 minuti che non c'è l'acqua, allora qui guarda questo governo che non va, questo comune che non va. Ma non hai pensato tutti i 365 giorni più tutti i minuti che l'acqua è venuta e mai hai detto grazie adesso che siamo sempre lì a vedere queste cose, no? E lasciarci, non vediamo ciò che abbiamo, ma vediamo ciò che non abbiamo. E facciamo l'elenco. Allora qui è importante proprio questa cosa, capire che lo Spirito Santo e i doni dello Spirito sono qualcosa che sfuggono alla nostra emozionalità, perché è pericoloso, se no ci lasciamo, guardate, il nostro mondo è il mondo del sentire. Arriva un evento, una situazione, il telegiornale parla, che emozione, sento rabbia, sento qui, e tre giorni dopo è finito tutto, ma tanto quello è arrivato con i suoi problemi, ma non, siccome non fa più notizia perché non suscita più emozioni, si cambia avanti con le emozioni, no? Guardate che è pericolosissimo lasciarsi portare dal filo rosso, sottilissimo, delle emozioni. Le emozioni ti conducono semplicemente a confondere ciò che senti con ciò che è. Se io guardo un filmato su quello schermo c'è lo schermo e basta, il filmato è soltanto una serie di immagini che si rincorrono, fotogrammi che sono stati messi insieme e quindi si muovono, danno le sensazioni del movimento, questo è ciò che sento e che percepisco, in realtà è una finzione. Se io vado davanti allo specchio, vedo la mia immagine, ma è semplicemente il riflesso, non è una verità. È quello che io vedo perché è una specie di riflesso ottico per cui io entro in quello. E se io guardo giù quando fa caldo, mi sembra di vedere un mare laggiù. oppure nel deserto mi sembra di vedere l'acqua in fondo. Non è la verità, è quello che io vedo, quello che percepisco, è la, capite? Non confondiamo una cosa con l'altra, bisogna entrare nella verità. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Entrare nella, e il nostro spirito è spirito di verità, non di emozione. Stiamo attenti, non confondiamo, perché è importante questo. Ecco che San Paolo ci richiama alla verità. Allora dice a un certo punto, puoi fare un bel ringraziamento, ma l'altro non viene edificato. Versetto 18. Grazie a Dio, e San Paolo dice, oh, che bello, una grazia che io ho ricevuto, io parlo in lingue più di tutti, molto più di tutti voi. Oh bella. Paolo dice di parlare in lingue, cioè di avere questo dono della glossolalia. È curioso, perché anche il nome della parola glossolalia, il verbo laleo, non è il verbo parlare, perché il verbo parlare si dice in un'altra maniera, ma laleo è piuttosto il verbo chiacchierare leggermente tra amici, questo è il verbo, quindi è qualcosa di molto spumeggiante, bello, che lo Spirito Santo ti dà, certo, però attenzione, dice, grazie a Dio io queste cose, dice Paolo, non molto più di tutti voi, ma nell'assemblea, cioè in famiglia, preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire gli altri che non 10.000 parole in lingue. Ecco qui, vedete che qui abbiamo dei precisi riferimenti, guardate che se tutti quelli che fanno parte dei cosiddetti gruppi carismatici leggessero un po' meglio San Paolo, probabilmente cadrebbero in meno illusioni, perché purtroppo c'è tanta Coca-Cola con le bollicine, ma dopo, quando le bollicine sono andate, certo lì non è rimasto niente, ecco il rischio, capite? Diventare delle persone spumeggianti che passano di emozione in emozione, applausi, certo, questo poi, quando si è anche in tanti, è facile che uno contagi l'altro con questo, cioè alla fine si vede ciò che non c'è e non si vede ciò che c'è, che lo Spirito Santo è un'altra cosa, calma, pace, consolazione, serenità interiore, capite? E qui, e notate bene che cosa c'è al centro di tutto? L'altro, perché l'altro sia edificato, non è il mio star bene, non è il mio sentirmi a posto, ma è l'altro. L'amore non è il sentire qualcosa, ma il volere il bene dell'altro, del mio fratello. Non è qualunque cosa, se no siamo bella Belinda innamorata parla d'amore con insalata, cioè siamo a questi livelli, non è questa qui, questa qui è l'emozionalità, l'innamoramento, cioè bisogna passare, io di solito quando faccio il cammino di discernimento dico a coloro che fanno parte di questo cammino, che propongo ai giovani, dico attenzione, dobbiamo passare dalla emozione alla passione. Che cosa vuol dire? Passione inteso positivo, in senso positivo. L'emozione è qualcosa che mi piace, occorre che questo qualcosa che mi piace diventi così profondo che a un certo punto, anche se non sento più niente, sono disposto a morire per questa cosa che adesso non sento più. Ecco, passione vuol dire passione, morte e risurrezione, cioè entrare a morire per quelle cose in cui ho detto di credere. Capite? Mi sono, per dire, è facile il giorno della mia ordinazione sentire Gesù presente che mi... Adesso, questa è l'emozione, ma è il giorno dopo che conta. Mi ricordo, io racconto sempre la storiella, perché io sono pieno di storielle, se volete. Un bambino va a scuola, bambino va a scuola, primo giorno di scuola, torna a casa entusiasta, pieno di bellezza, che bello, che bello, che bello, ti è piaciuto? Sì, bellissimo, bellissimo, e allora, com'era? Molto bello, mi è piaciuto, ci è divertito, tantissimo, ma c'è un problema, quale? La maestra ha detto che bisogna andare anche domani, è lì il problema, capite? Ora, il problema è trasformare l'emozione in passione, cioè far sì che questo innamoramento, che è il mettere l'altro sul piedistallo, il sentire, quando non sento più, allora è lì che comincia l'amore, Gesù sulla croce non era che dice: ah, questa gente, che passione che sento dentro, ah, come sento, 200, 300, no, Gesù è lì sulla croce e sotto lo prendono in giro, vieni giù, ma perché, se fossi figlio di Dio, e lui dice: no, io voglio essere un sì all'amore anche quando tutto è un no, tutto intorno mi spingerebbe a dire no e io continuo a dire sì, perché non è quel che sento ma quel che voglio, e io voglio. Ricordate Santa Teresina, manoscritto C, il terzo manoscritto, la madre le chiede di scrivere ciò che sta vivendo, Maria Teresina è malata, le rimarranno pochi mesi, sta vivendo, attraversando un periodo di buio totale, terribile, deserto, e scrive: cara madre, io non so se potrò scrivere quello che sto vivendo, e credo che se lei leggesse e comprendesse quello che io sto vivendo, lei rimarrebbe scandalizzata, perché io sento di essere dannata, sento di essere lontana da Dio, sento di essere dell'inferno, mi sento seduta alla tavola dei peccatori, sento di essere irreparabilmente lontana dall'amore di Dio, questo è quello che sento. E poi aggiunge: ma non è quello che sento che conta, è quello che voglio, e io voglio credere. Ecco, capite? Primo concilio di Costantinopoli. Teresina non lo conosceva, però è dottore della Chiesa e lo Spirito Santo l'aveva ispirata bene, cioè non è quello che sento ma è quello che voglio. L'amore è volere il bene, infatti si dice: ti voglio bene, e voglio il bene a costo di perdermi, a costo di soffrire io. Padre, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, tranne il figlio della perdizione. Chi è il figlio della perdizione? Subito tutti rispondono: Giuda. Chi l'ha mai detto questo? È Gesù il figlio della perdizione. Leggete San Paolo: si è fatto per noi maledizione, cioè perdizione. Cioè, è come dice: ho visto che un treno stava investendo l'umanità e io mi sono buttato sotto il treno per buttare fuori l'umanità. Cioè, mi sono ucciso io, mi sono morto io, ho dato la mia vita perché gli altri vivessero, capite? Cioè io mi sono fatto figlio della perdizione perché gli altri fossero, e questo fortunatamente non sono solo io che lo dice, andate a leggere Fausti, che fa il commento, e dice esattamente così. Io per molti anni ho predicato sta roba, poi finalmente quando ho detto Fausti, non sono il solo, perché tu dicevi: ma no, anche Padre Livio dice che Giuda è in inferno, ma fortunatamente Padre Livio non è il catechismo della Chiesa Cattolica e neanche il Vangelo. Ora, capite? Noi non possiamo mandare, cioè noi abbiamo sempre bisogno che qualcuno vada all'inferno in modo tale di dire: beh, io non sono come Giuda, buon conto, meno male che c'è Giuda all'inferno, quindi sappiamo che c'è qualcuno e io non ci andrò. Ma chi l'ha mai detto? Non sappiamo, La Chiesa si è pronunciata su migliaia e milioni di santi, ma non si è mai pronunciata su uno solo che sia all'inferno, mai. Allora, non perché non ci sia nessuno, non lo sappiamo, basta. Qual è la risposta giusta? Non so. Un giorno una signora è venuta a domandarmi: secondo lei c'è molta gente all'inferno? E gli ho detto: lei signora vorrebbe andarci? Oh no, e allora perché vuol mandarci gli altri? Allora, capite, cioè, sono un po' cattivello io magari in queste cose, però mettersi nella verità vuol dire farsi le domande giuste, no? Allora la domanda giusta è la domanda che ti dice: ma tu ci vuoi andare? No, certo, l'inferno è una creazione di Dio provvidenziale per garantirci la nostra libertà. Cioè, se io fossi costretto ad amare, sarebbe un inferno, capite? Perché sono costretto a fare qualcosa. Ma siccome sono libero di dire sì o di no, allora ecco che cos'è l'inferno. È la libertà di dire no all'amore. Se no sarei costretto ad andare in paradiso, mi pare sarebbe una gabbia. Ti ho spiegato? Quindi l'inferno è la garanzia della nostra libertà, ed è importante che ci sia. Non perché ci sia qualcuno, non lo so. Un'altra storiella, così almeno lo ricordisco di storielle. Un giorno il maestro volle mettere alla prova la sapienza e l'intelligenza dei suoi discepoli e diede a ciascuno un foglietto e disse: scrivete su questo foglietto la misura di questa camera. Allora alla fine ritirò i foglietti e uno aveva scritto 5 per 4, un altro 5 e 50 circa, 3,80 circa, un altro 2,70, insomma alla fine. E allora lui prende i foglietti, li guarda e dice: nessuno di voi ha indovinato, nessuno ha risposto con saggezza. Perché? Qual è la misura? Qual è la risposta esatta? La risposta esatta, disse il maestro, è: non lo so. Cioè, è inutile che vai a tentare questo e quello. Dì la cosa come sta, non lo so. Quanta gente c'è all'inferno? Non lo so. Quando verrà la fine del mondo? Non lo so. perché Gesù ha detto non ve lo voglio dire, allora se non ce lo vuol dire che non è importante saperlo. Tutto quello che abbiamo da sapere Gesù ce l'ha rivelato nel Vangelo, e tutto ciò che Dio ci voleva dire c'è tutto nella Bibbia. Se io vado a cercare altre cose vuol dire che sto cercando quisquiglie e altre cose che non c'entrano niente. Ecco allora l'importante è di radicarci in questo, eh? Capite? È importantissimo mettersi nella verità e fermarci a dire ciò e a comprendere ciò che possiamo. Dante era molto saggio in questo, già nel Paradiso diceva: state contenti umane gente alquia, perché se avesse possuto saper tutto mestier non era concepir Maria. Cioè, state contenti di conoscere le cose che si possono capire, fatevi delle domande giuste, perché se fosse stato necessario conoscere tutto, non era necessario che Maria concepisse e Gesù ci desse la... capite? Vuol dire che stai contento della tua situazione, cerca di vivere in maturità. Allora, ancora ritorniamo a noi, Paolo che dice, io posso, però nell'assemblea, cioè... a casa mia parlo in lingue, quando prego nella mia camera canto in lingue, faccio tutto, lodo, ringrazio Dio più di tutti gli altri, ma preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza, cioè terra e piedi in terra, per passione, non per emozione, 5 parole per passione, cioè subendo la fatica di dover spiegare 5 parole a queste persone, per costruire, quindi per dare la vita, per impegnarmi, per giocarmi, piuttosto che 10.000 parole in lingue, che semplicemente gli altri sono lì così e dico: oh, spettacolo, meraviglioso, che emozione, cosa ha detto? Boh, non lo so. Ricorda mio zio, che aveva ascoltato un lungo discorso, la festa di papà, in seminario c'era la festa di papà, senza Giuseppe, eravamo tutti adulti, la festa della mamma non si faceva, fino al seminario minore c'era la festa della mamma, poi da quando si è diventati più grandi la festa del papà, era rigorosamente riservata agli uomini, ma perché l'altra era riservata a tutte le donne, cioè è normale che sia così, cioè allora il seminario minore, il bambino ha più bisogno di una mamma, eccetera, seminario, allora gli uomini, perché festa di papà, quindi c'erano i zii, c'erano i cugini che venivano, mi ricordo. E il Cardinal Colombo, allora ai miei tempi era il Cardinal Giovanni Colombo, fa tutta una predica, ma noi eravamo, siccome eravamo in tanti, immaginate, 1200 seminaristi, se arrivano 1200 papà, magari due volte, 2400, il refettorio bisognava fare due o tre turni di mangiare, no? Allora noi mangiavamo mentre il Cardinale parlava ai e poi dopo finivamo in fretta e allora eravamo là, dietro i vetri, cercando di capire, ma non si sentiva perché c'era... vetri, chiuso il salone, e si intravedeva lui che parlava, e c'era il mio zio che era così. E allora, finito tutto, mio papà e mio zio, mio papà diceva: sì, sì, è stato bello, e mio zio domanda: ma è tuo zio? Oh, che belle cose, che buca, che l'omlì, che buca, che bocca che ha, e parla come un libro stampato, no? E allora dico: e cosa ha detto? Ah, la minga del titolo. Che cosa ha detto? Non ha detto il titolo, cioè non aveva capito niente di quello che è stato detto, cioè tante belle parole che ti hanno stupito, ma alla fine che cosa ha detto? Era meglio dire 5 parole per edificare che tante parole che lui non aveva tenuto neanche una, per dire non ha saputo dirmi un concetto, la minga del titolo. Ecco, il nostro rischio è un po' quello, no? San Paolo dice: ma io preferisco dirne 5 che possono essere di edificazione, 5 di passione, cioè di giocarmi, piuttosto che lasciarmi trascinare da tutte queste passioni, da queste emozioni che comunque non conducono a nessuna parte. Fratelli, ecco qui, adesso Paolo arriva a dire una frase un po' dura, non comportatevi da bambini nel giudicare, non siate adolescenti, non siate bambocci, l'infanzia spirituale è una cosa, l'infantilismo è un'altra, sono due cose, l'uno è la maturità cristiana profonda, l'infanzia spirituale, l'altro è l'immaturità che non cresce più, di chi è continuamente legato al sento così, ricordate, guardate che è una cosa diffusa, io vado a messa solo quando mi sento. Provo ad applicare questa cosa qui, prego quando mi sento, perché vale di più. A chi te l'ha mai detto questo? Provate ad applicare questo, fate da mangiare ai vostri mariti solo quando vi sentite, se no non vale, no? Mangerebbero due volte all'anno. Anche meno magari, eh? Oppure ma perché le cose vado a lavorare solo quando mi sento, io lo sarei mai andato. E se la mia mamma, intelligente come era, mi avesse detto senti, piuttosto che andare a scuola sforzato è meglio non andare, crede che io sono andato a scuola, no? Cioè, noi siamo strani, perché un giorno che una mamma mi diceva proprio così, una mamma dei bambini, sa, ma io non vorrei sforzarlo, dico, ma per andare a scuola lei lo sforza? Sì, ma che discorso è questo? Faccio un discorso coerente, cioè, se l'emozione vale per una, vale per sempre, quindi vivi sempre portandosi l'emozione, ti senti, non ti senti, ti senti di rubare, ruberai, ti senti di fare il giusto, faggiusterai, ma quando mai? Perché chi l'ha mai detto che di solito noi cediamo più a ciò che è positivo che a ciò che è negativo? Siamo istintivamente protesi a ciò che è più comodo, certo che è più comodo, e certo la strada è una strada comoda, è la strada del sentimentalismo, dell'emozionalità che diventa la regola, no? E questa è la fine. Allora San Paolo dice: non comportatevi da bambini nel giudicare, cioè nel giudicare queste cose, no? Siate fanciulli quanto a malizia, ecco, ricordate, vedete il Vangelo, cioè se non diventerete come bambini, cioè semplici come colombe, trasparenti, non giudicate nessuno, siate buoni, non vogliate puntare il dito contro nessuno, ecco, questo è l'essere bambini del Vangelo, quindi siate fanciulli quanto a malizia, ma adulti nei giudizi, cioè forza, non state lì a lasciarvi prendere da che bello, ho sentito, non ho sentito, ho avvertito, no, capite? È proprio questa maturità, e poi sta scritto nella legge, e qui viene citato Isaia 28, 11, 12, probabilmente sulla Bibbia ci sarà il riferimento, la differenza è questa. Parlerò a questo popolo in altre lingue e con labbra di stranieri, ma neanche così mi ascolteranno, dice il Signore. Cioè, che cosa sta dicendo Isaia? Cioè, questa gente non ascolta quando io parlo chiaro, immaginarsi se ascolta quando non parlo, quando parlo in lingue straniere. Cioè, per convincere questi israeliti ho parlato in ebraico. Ma proviamo a parlare in un'altra lingua, visto che sono così ostili o così ostici, così di dure orecchie, ma neanche quello. È per dire che alla fine smettiamola di credere che ci convertiremo solo se avremo delle cose strane, ma la conversione avviene nell'oggi, lì dove sei, cioè nella normalità, nella quotidianità, non nello straordinario, se no dovremmo vivere sempre in qualche luogo dove ci sono spettacoli pirotecnici. Il circo, insomma, capite? Sono tornato a Međugorje, quattro pellegrinaggi, quindi due pullman, otto pullman in 12 giorni. Mettete grosso modo un centinaio ogni volta, 800 persone. Non vi dico la fatica a far capire che Međugorje non è circo equestre, dove vai, dove succede di tutto, dove i soli girano, dove le madonne piangono, dove appare di qui, appare di là, dove succedono le cose più strabilianti. No, guardate che la cosa più strabiliante è che Gesù diventa Eucaristia. La cosa più strabiliante è che nell'Eucaristia lui sia presente e ti cambi. La cosa più strabiliante è che nella riconciliazione ti dia una vita nuova. Queste sono le cose strabilianti, questi sono i miracoli. Tutto il resto è ho visto un sole che girava, ma sai che metto anch'io, dopo altro che girarmi, io ho già avuto un'operazione alla retina perché avevo il buco, chissà mi fanno buchi dappertutto, già vedo le mosche quando non ci sono, potete immaginare se non vedo, capite? Questo è il rischio, il metterci a cercare delle cose, lo straordinario, e vivere continuamente sull'onda dello straordinario. San Paolo dice: basta, non siate bambini, perché se Dio non è riuscito a convertire questo popolo con cose normali, immaginate se lo farà con cose straordinarie. Quindi è veramente un mettervi coi piedi in terra, ragazzi, mettetevi coi piedi in terra. Ecco, ancora una volta, ecco, io credo che possiamo domandare al Signore: Signore, che cosa desidero e voglio? Signore, fammi diventare una persona adulta, non nel senso della seriosità, ma della serietà. La seriosità è la persona che non sorride mai, chiusa così. La serietà invece è la capacità di essere sciolti, liberi, contenti, adulti, equilibrati, capaci di scegliere ciò che è bene e distinguere ciò che è bene da ciò che è benessere. ciò che è giusto da ciò che è opportuno. Non sempre ciò che è opportuno è giusto. Gesù poteva scegliere ciò che era opportuno, non ha scelto ciò che era opportuno, ha scelto ciò che era vero, ha scelto di dare la vita. Forse era più opportuno che andasse d'accordo con i sommi sacerdoti, entrava un po' in compromesso, avrebbe fatto un pastrocchietto e quindi tutto va a posto e boh, avrebbe salvato la vita, il mondo, senza tanto spargimento di sangue. No, Gesù non ha voluto fare questo, ha voluto dire: se devo scegliere, scelgo di darmi fino in fondo, non a metà. Ecco, proprio qui, allora, ecco, che cosa desidero e voglio? Signore, aiutami a diventare un cristiano adulto, un cristiano forte nello spirito, un cristiano capace di vedere e distinguere ciò che è emozione e ciò che è passione, saper trasformare le emozioni in passioni, scegliere questo cammino arduo che è non prendere la bacchetta magica e trasformare il deserto, ma cominciare a lavorare su questo deserto perché a poco diventi una foresta. E questa è la scelta decisiva, è la fatica di affrontare la fatica. Non, spesso io sento la parola, faccio un po' fatica, e dico, beh, anch'io, anche lei fa fatica, certo, ma quello, quando uno dice faccio fatica vuol dire, siccome prevedo di fare fatica allora evito la fatica. No, ma questa è un'altra cosa. Far fatica è una cosa, vuol dire affrontare la fatica. So che questa cosa è faticosa e affronto la fatica, con grande difficoltà l'affronto. Non, siccome prevedo di far fatica mi fermo prima, questa è un'altra cosa, non possiamo dire questo è il far fatica è tutt'altro. Allora, Signore, davvero portaci a questa maturità, meglio un servizio umile che costruisca che non grandi parole che servono a mettermi in vista, fa pure rima, no? Siamo nella logica dell'ultimo posto annunciata da Gesù, bambino, ultimo, colui che conta di meno, ma capace di costruire, di donarsi. E allora la domanda è anche per noi, quali atteggiamenti concreti mi suggerisce tutto questo? Quando io penso a questo, quali sono gli atteggiamenti che io dovrei mettere in opera perché le cose cambino, perché la mia vita diventi davvero da persona matura e non da bambini, eh? Fratelli, non comportatevi da bambini, siate fanciulli secondo il Vangelo, ma non, capite? E questo penso ci può portare nella preghiera a domandare al Signore veramente questa grazia attraverso lo Spirito Santo. Cristiani maturi, cristiani forti, cristiani che si appoggiano alla roccia, non alla fragilità delle emozioni che oggi sono, non ci sono. Questo fluttuare secondo dove tira il vento, no? E questo è lasciarsi prendere un po' come alla banderuola. Chiediamo a Lui questa grazia e chiediamoglielo attraverso la preghiera davanti all'Eucaristia.